veramente in una fase molto delicata e molto difficile per tutti quanti noi. Il libro Estradare il Pop è uscito con l'edizione Allegri per questa collana che si chiama Scritture del Quinto Tipo, gestita diretta da Wuminguno, che insomma molti conoscete. La scrittura è proprio molto, è un libro complicato. Ci siamo? Cominceremo con un reading di Nexus che racconta un po' quelle che sono le tematiche all'interno del libro. Cercherà quindi di farvi, di introdurvi a quelle che sono le quattro discipline dell'hip hop. Attraverso i suoi versi metteremo delle basi e leggerà questi versi che ha scritto per introdurre tutti al libro. Dopodiché ci proviamo a fare una chiacchierata, se ci fa piacere, e andiamo avanti. Registreremo queste parole con il grande Clark Gable. Sintonizzatevi su Radio Neanderthal, la radio verso la quale il genere umano sta direzionandosi. Invece di evolverci stiamo ritornando indietro, e quindi potrete sentire questo reading anche su Radio Neanderthal da domani. Vabbè, ringraziamo chiaramente tutta la Santa Fede per averci ospitato. Noi siamo gli amanti del vecchio conio, io parlo indegnamente a nome del vecchio conio Lire, una relazione di quattro librerie del centro storico. Nonostante tutto stiamo continuando però a fare presentazioni. Siamo molto contenti di essere venuti qua. L'ultima è stata interrotta dai vigili del nostro fantastico sceriffo viceré De Luca, che ha ben pensato di interrompere quello che stavamo facendo per supposti motivi di salute pubblica, che andrebbero compresi e approfonditi, in quanto ci sono molte situazioni che secondo me sono molto poco chiare. Penso che ringraziamo di nuovo Nexus, gli passo il microfono in modo che possa cominciare.
Grazie Alfonso. Allora, io sì, vengo da Terni, sono partito questa mattina poco prima dell'una, ho fatto un viaggio abbastanza tortuoso facendo un paio di cambi e ho proposto questa sera, dato che il tempo è incerto, le condizioni sono incerte, di iniziare direttamente con il reading del libro che ho scritto. Perché? Perché appunto, come ha detto Alfonso, è un libro complesso ma non complicato. E per far capire che non è complicato ne dobbiamo leggere alcune parti. La settimana scorsa l'ho presentato a Terni, che è la mia città natale, con Ice One, che è una delle leggende dell'hip hop italiano, che ho avuto l'onore insomma di avere lui come partner, e abbiamo iniziato un po' a impostare questa lettura musicata, che non è il riassunto del libro, ovviamente, altrimenti non avrebbe senso, ma è una lettura alternativa del libro. Dura una ventina di minuti e secondo me, secondo noi, vi aiuta un pochino a entrare nella mente e nel libro stesso per capire appunto di che cosa tratta e soprattutto come è scritto. Non siamo di fronte a un saggio, come vedrete, insomma. Andiamo, iniziamo. Non abbiamo ovviamente provato nulla, però insomma mi affido al buon, non mi ricordo il nome,
Clark.
Vedete, c'è una certa affinità tra noi addirittura. Quindi andrai con la prima base e poi ti faccio io dei segni, se la musica è troppo alta si abbassa e viceversa. Prego. La prima è Summertime, no, Summertime Killer, colonna sonora di un famoso film. Sì. Ah. Ok. Affrontai il provino con disinvoltura. Chissà girare sulla testa, lo faccia, lo feci. Fui assunto dalla compagnia di danza, molte prove, molte buste paga, scarso reddito. Mi trasferì a Roma, era il 2006, avevo 22 anni, insegnavo breakdance fuori dal raccordo, tipo a Tor Bella Monaca. Mi accasai con quattro breaker calabresi nel quartiere dormitorio di Colli Aniene. Dopo tre settimane il mio PC Darkness primo spense. Così fece lo scooter fuori dal raccordo. Entrai a far parte degli Urban Force, storico gruppo di breakdance romano. Insieme a me c'erano Pumba da Montesacro, Timon dal Pigneto, Er Trauma dal Divino Amore, Spina da Spinaceto, Ino dal Quarto Miglio, il mio compaesano Stefano da Terni, detto Bracciu, per via del grande Bracciu. La missione è vincere tutto, perdemmo tutto. In primis contro la squadra capitanata dai coinquilini calabresi, mio padre, ti do al massimo 6 mesi, passò un anno. Ferma la musica. Aspetta, facciamo un passo indietro. Usciamo dal cerchio e torniamo coi piedi per terra. Mi presento. Mi chiamo Giuseppe, ma tutti mi conoscono come Nexus. Ho 36 anni e da quando ne avevo 14 sono un b-boy. B-boy, vale a dire un ballerino di breakdance votato allo stile di vita hip-hop. O meglio, la mia vita è l'hip-hop. E mi ha incasinato l'esistenza a suon di sfide tra bocchette, rinculi e colpi sotto la cintura. E in cambio, l'hip-hop mi ha dato tutto. Carattere, amicizia, lavoro, amore, coscienza politica, storia. Storie conservate sotto forma di lettere, suoni, immagini e mosse segrete che ho cercato di raccontare con ogni mezzo necessario per dimostrare al mondo cos'era l'hip hop. Cos'era l'hip hop? L'hip hop? Nel Bronx? L'hip hop l'hanno inventato in Giamaica. I graffiti a Filadelfia. E la breakdance? Sono stati quelli di Brooklyn. Cazzo dici, erano di El Barrio. La musica hip hop? Se non era per i gay, col cazzo che usciva dal ghetto, chi? Kool Herc? Ha inventato i breakbeat? Quelli erano solo ripetizioni, la vera tecnica di Grandmaster Flash. Grandmaster chi? E che mi dici di Grandmaster Flower? Nessuno dice che Flash ha preso il nome da Flower, che ora è morto, ma faceva le feste nel 66. Ma se l'hip hop è nato nel 73? È bella, Zulu Nation del 72, ma a quei tempi non si chiamava hip hop, eh? E te che ne sai? Io lo so perché l'hip hop l'ho inventato io. No, io no, se mai io... regà, l'hip hop è morto e Tupac è vivo. Ecco, mi sono domandato, no? Come la raccontavo sta storia qua? Dopo anni di colpi a vuoto e tentativi falliti, il girare sulla testa mi ha portato a immaginare un libro mutante, ibrido, pieghettato, come uno stradario. Uno stradario hip hop. E ora che lo sapete possiamo rientrare nel cerchio e ricominciare il racconto di come ci sono riuscito. Vai con la musica, anzi passa direttamente alla prossima base. Sentite la musica, si sente? Io la sento pochissimo. Se ami l'hip hop, sei nel posto sbagliato. Se vuoi ascoltare la vera storia dell'hip hop, tira dritto. Qui si odia l'hip hop. La musica è hip hop, la danza è hip hop, la cultura è hip hop. Meglio, qui si ritiene che l'hip hop non sia né una musica, né una danza, né una cultura. Qui si pensa sia roba da neri, roba da scritte sui muri che non promettono niente di buono, né di hip hop. Fanculo agli hip-hopari tutti. Fanculo a tutti voi con le Jordan che quando ce le mettevamo negli anni 90 ce pigliavate per il culo. Fanculo ai fascisti che fanno i contest di writing, ma pure i fascisti vogliono l'hip hop. Fanculo all'hip hop italiano, perché tu vuoi fare l'americano. Fanculo a sta musica, che oggi va così di moda, però mi sembra che più vada di moda almeno venga capita. Felice? Prendi nota. Questo libro è per chi ha smollato, rassegnato le dimissioni, chiuso i battenti. Per chi pensa che l'hip hop sia morto. Per chi è sulla scena da anni e non ha mai solcato l'asfalto del Bronx e non ne sente l'esigenza. Per chi ha vissuto il suo momento di gloria e l'ha perduto. Rancore, astio, invidia. Qui sono accolti a braccia aperte. Questo libro parla a te che non riconosci più l'hip hop, che non ti riconosci nell'hip hop. Delusi e delusi delle feste, dei contest, dei film di culto. Cantate forte la vostra litania. Un barrito graffiante e pneumatico che trasforma la delusione in abbandono, l'abbandono in consapevolezza, la consapevolezza in disprezzo, e qui chi disprezza non compra. Disprezza e basta. Ecco, questo era uno stralcio dell'introduzione che poi non ho scritto, in stile la 25esima ora, che scrissi nell'estate 2017, quando cercavo ma non trovavo l'inizio per il libro. Rifletteva il sentimento di amore e odio verso l'archivio di Darkness Terzo, il mio computer, dove erano stipate gigabyte di colpi a vuoto, partite interrotte e restart, nel tentativo di rispondere all'inossidabile grattacapo. Come si racconta l'hip hop? Da puro diletto, l'affare era diventato bisogno, poi il bisogno si era tradotto in urgenza, l'urgenza in ossessione. Era dal 2008 che avevo tentato di raccontare lo spirito del vero hip hop con farraginosi progetti di cinema, teatro e letteratura, fallendo. E il mio problema era che più fallivo, più mi ostinavo a scovare nuove piste, continuando a rotolarmi sul marmo di un portico di periferia insieme a un manipolo di breaker, come se dovessimo vincere la cazzo di Coppa del Mondo della breakdance, che non esiste per ora. E accadde proprio durante uno di quegli allenamenti che per strada dall'ostere uscirono le parole sibilline di KRS-One: Rap is something you do, hip hop is something you live. Cioè, l'hip hop è ciò che vivi, il rap è ciò che fai. E allora, se la doppia H era un'esperienza di vita, avrei dovuto aprire il libro con uno sguardo in soggettiva, traducendo quella passione mista sfida che proviene nel toccare con mano il vero hip hop. In gergo noi la chiamiamo la fotta. Vai con la prossima. Mi feci strada fra il pubblico, interruppi la sfida e sfidai Chico a battersi nel cerchio. Rifiutò, lo mandai a fanculo. Accettò. Ci accerchiarono dopo il suo primo airtrack, boato per lui. Risposi con un aircher che sparai in corrispondenza di un accento musicale. Quando accade, in gergo è chiamato to kill the beat. Boato per me. Lui rispedì la mossa al mittente con una raffica di rotazioni. Fece altrettanto, con meno forza ma più fluente. Lui con la clac dei ginnasti, della breakdance, io con la forza urbana schierata al completo. Ora vai di move! Diceva lui, vai tu di footwork, rispondevo io. Era caduto nella mia rete, cioè il cerchio, ma si trattava pur sempre di uno dei migliori breaker al mondo. Nonostante lo spazio ristretto, gli riuscì di scacciare un'altra combinazione estrema, in gergo blow up, boato per lui. Occorreva smorzare gli entusiasmi sul nascere. Mi lanciai a terra colpendolo accidentalmente la caviglia, persi il fiato, entrai in confusione, granate d'acido lattico e bastonino d'ossigeno, che faccio? L'illuminazione arrivò dalla console, Apache degli Incredible Bongo Band, il breakbeat per antonomasia, ne conoscevo ogni curva musicale. Ripresi il fiato girandogli attorno, poi calai nel cerchio rapido e deciso, uccidendo ancora il beat boato per me. Portai il dito indice all'orecchio destro, mi sai andare a tempo, e lui replicò con un giro di six step, parli te che sai fare solo i passi base? Ancora un altro round, poi il gong immaginario. Eravamo entrambi agli angoli, stremati. In arrivo il ritornello di Apache, l'occasione giusta. Entrai senza rispettare il turno, doveva capire che ne avevo più di lui o farglielo credere, come fare all-in con una coppia di jack. Alza un po' la musica. Questo è il ritornello di Apache che noi aspettavamo, perché è proprio il momento in cui tu spari le cose migliori. Ah? E lui fece: DJ, ferma la musica. Ferma. Dice: ferma la musica. Con questa canzone non riesco a ballare. Su questa, capito? Fu questione di un attimo. Gli Urban Force levarono le braccia in aria, il cerchio si scompose e io spottai in faccia all'avversario. Apache è il breakbeat per antonomasia, cazzone. Lo spintone arrivò improvviso e mi catapultò fuori dal cerchio. Cazzo fai? Lui si lanciò nella più incredibile sequenza di rotazioni aeree, senza musica, senza motivo. Boato per lui, insulti, cerchio intasato da pacche sulle spalle, sghignazzi, tosse, sudore, ancora tosse. Fine della sfida col cazzo. Si va avanti finché ce n'è. Vai con la prossima.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Stop.
Elvis was a miracle man.
Per molti Elvis era un eroe.
But I never meant to shake me.
Ma vedi che per me non è mai contato un cazzo.
Straight up racist, that suck you both!
Ero un razzista schifoso.
Simple and plain!
Puro e semplice.
Motherfucking John Wayne!
Figli di puttana, lui e John Wayne.
Cause I'm black! And I'm proud!
Perché sono nero e ne sono fiero. Nell'89 Fight the Power, dei Public Enemy, rivitalizzò l'immaginario hip hop con innesti di 68. Ve lo ricordate il 68? Sì. Paura, sì. L'anno delle agitazioni studentesche, delle rivolte operaie, dei comitati rivoluzionari. L'anno dell'offensiva del Tet, il contrattacco Viet Cong che frantumò i sogni di vittoria americana in Vietnam. L'anno della rivolta di Harlem, infiammata dall'insensato assassinio di Martin Luther King. L'anno di chi voleva trascinare il popolo nero verso la rivoluzione, il Black Panther Party for Self-Defense. Allora, in alternativa al classico documentario, no, sull'organizzazione, ho ripensato a Seize the Time, che è un film di Antonello Branca, un regista italiano che è andato in America nel 70 a fare un documentario su Black Panther. Adesso vado a braccio. E che fa Antonello Branca? Lui prende un attore che è anche membro dei Black Panther e fa quello che oggi viene chiamato il mockumentary, cioè un finto documentario, dove lui racconta un po' della sua vita nei Black Panther e creano però anche delle scene, diciamo, teatrali. Allora, adesso vi leggo una di queste scene che è tratta dal film, perché io anni fa feci uno spettacolo teatrale ispirato anche a quel film, ma questa parte qua non la mostrai, non riuscii a farla. Nel libro invece c'è. E racconta uno scambio di idee fra un padre di famiglia bianco e un ragazzo di 20 anni nero. Ok? Padre bianco. So che hai il dente avvelenato, che questa città ti fa schifo, ma bruciare tutto non ti aiuta a costruire una società migliore. Se il tuo linguaggio fosse meno violento, otterresti le stesse cose senza spaventare la gente. I nostri obiettivi sono gli stessi: disciplina, decenza, sicurezza, ordine. Guarda qualcuno. È una questione di aderenza allo status quo, di integrarsi e lavorare con noi. Non puoi creare il caos gridando burn, baby, burn. Stacco. Replica di Norman, Pantera Nera. Ho tentato di spiegarvi che viviamo in una società violenta a tal punto che tutte le sere alla TV possiamo vedere un film. Ecco, voi il Vietnam! E tu tolleri, come tutti gli altri, il massacro in Vietnam come il genocidio nei ghetti. Perché nel nostro paese vige lo stesso regime. Noi abbiamo una milizia civile, la polizia. Sono mercenari come in Vietnam. Poliziotti lì, poliziotti qui, stessa tecnica, stessa violenza. E alla violenza si risponde con altra violenza, non c'è alternativa. Sono vissuto nel ghetto fino a 23 anni e i poliziotti bianchi capiscono solo una cosa, che devono picchiarti in testa fino a quando non riconosci la loro autorità. E io mi voglio sbarazzare di quell'autorità, dei poliziotti e di coloro che stanno alle spalle di quei poliziotti. Stacco. Norman e il padre bianco camminano fianco a fianco lungo un viale innevato. Sai come si ferma un processo rivoluzionario? Esclama il bianco. Tira fuori qualche dollaro, dà loro qualcosa da difendere e tutto si calma. Eh sì, ma così puoi comprare solo il 90% dei rivoluzionari. E l'altro 10? Non preoccuparti, Norman. La storia ci insegna cosa fare. Campi di concentramento, filo spinato. Norman, quel 10% si elimina facilmente. Ah, è questa la democrazia, eh? Beh, beh, beh! Vai! L'estate 2017, con lei la crepa all'armatura, lacrimare, starnutire, secernere, muco, un'allergia cronica agli acari della polvere e scandì per sempre le mie mezze stagioni. La rosa degli Urban Force si era sgranata più lentamente, boomer, trauma, braccio. Frastornato dalla defezione a 28 anni iniziai a lavorare alla scrittura di questo libro, la prima versione delle tre. Ma all'epoca era solo l'estate in cui iniziai a scrivere il libro sull'hip hop. Come? esibirsi a cappello lungo la riviera Adriatica fu la cosa più logica. Quindi zaino in spalla, tappeto e amplificatore a tracolla, partì. Dammi un po' di musica, dammi un po' più di musica. Ok, seguirono pomeriggi in treno, serate sul lungomare, nottate sul divano letto di amici e parenti, abrasioni, craniche, interviste, lividi, giri sulla testa a contatto con la sabbia da pescare a Cattolica, 4 volte al giorno per 12 giorni in teoria. Salutai la schiena dopo i primi 8, si aggiusterà da sola, basterà aspettare. Passò un anno, non si aggiustò. Poi la botta di culo, il dottorato a Roma 3, davvero, ma con borsa? Sì, festeggiai la sera stessa sfilando dallo zaino una tragica bottiglia di champagne comprata all'Eurospin di Frosinone all'esorbitante prezzo di 14 euro. Una merda! L'attività di scrittura e lettura quadruplicò, quella da b-boy dimezzò, allungare i lombari, rinforzare l'addome, soppesare le torsioni, vinsi il mio ultimo battle, presi a divorare libri, inzeppando il quaderno di interviste. Memorie preziose, trascritte appena in mezzo a elenchi, frecce e sigle ormai indecifrabili. Rileggere, trascrivere, riversare le nuove interviste in una prima bozza di narrazione. Alternare gli allenamenti sul marmo di Piazza Don Bosco con la lettura di libri, moltissimi libri, ficcati nello zaino fra tuppetti di Voltaren e sneaker puzzolenti. Proseguire il dottorato, proseguire il libro, perseguire il libro sull'hip hop, il lato oscuro, il sintomo, l'ossessione. Si aprì un'altra estate e volai a Praga. Oh, a Praga iniziamo un po' ad avvicinarci alla presentazione del libro. A Praga presento questo mio articolo scientifico su come i graffiti nel cinema rappresentano il male. Cioè, non so se avete mai notato, in qualsiasi film, se voi vedete spuntare un muro con dei graffiti, con delle scritte sui muri, ecco, 99 volte su 100 è una scena di crimine, una scena di violenza, oppure una scena di qualcuno che impazzisce e quindi è preso da questa furia psicotica, tipo espressionismo tedesco. Ecco, questo non è una cosa che si sviluppa a caso. I graffiti, che alla fine alla metà degli anni 70 a New York iniziano a diventare un grande problema di amministrazione pubblica, grazie al cinema sviluppano questa idea che ancora oggi è viva, che il Bronx e le città, diciamo, i ghetti metropolitani siano, come dire, la culla del male, del vizio, del vandalismo. E l'hip hop c'entra qualcosa, perché appunto i graffiti sono parte del linguaggio dell'hip hop. Insomma, io nel 2017 vado a Praga, parlo di questa cosa, la scrittura del libro continua, non so se scrivere un romanzo, un saggio, alla fine rinuncio al romanzo, ma passa un anno e mi trasferisco a Berlino. Vai con la prossima. Abbiamo quasi fatto. Questa è Tour de France dei Kraftwerk, gruppo tedesco di musica elettronica che ha ispirato uno dei primi DJ hip hop del Bronx. Cioè, i tedeschi hanno ispirato i neri del Bronx. E questa la metto perché fa capire molto il... Dicevo, mi trasferì a Berlino, scrivevo 9 ore sorseggiando mate. A giorni alterni correvo, arrotando i denti. A volte breccavo la casa del giovane, schiodavo dal letto alle 5:15, insonne. Gironzolavo per Schoneberg, arrotando. Sabato scrivevo 9 ore, sorseggiando vodka mate. Domenica in hangover fra gli spati intorno a Mauer Park alle 5:15 ero di nuovo sveglio, scrivevo. Di sera correvo, arrotando, ballando. Ritorno a Berlino alle 5:15, l'insonnia, l'ossessione, il libro. Lei, prima o poi lo scriverai. Tornai a Roma, poi passarono 2 anni. Ti piacerebbe insegnare l'hip hop ai bambini rom? Esordì Frank, il compagno MC, mentre sbuffava dalle narici una densa fumea biancastra. Potevi immaginare cosa fosse. A pelle non sembrava una cattiva idea, ma di rom non sapevo granché. Sapevo che si dava la colpa ai genitori rom se i figli non andavano a scuola e che la soluzione made in Italy fu di costruire i villaggi della solidarietà. che erano una sorta di sobborghi dove al posto però delle villette con giardino sorgevano schiere di baracchi con recinzione e telecamere di sorveglianza. A cui dico, mancavano solo i robottoni, quelli degli X-Men, e la Marvel avrebbe fatto pugno contro pugno con Orwell, ok? E questi villaggi raccattavano gli sbaraccati che reagivano come i neri del Bronx, cioè a un certo punto facevano burn baby burn, cioè davano fuoco a tutto. Insomma, la politica dei campi rom non è molto diversa da quella dei ghetti di New York, dissi. E il mio amico rispose, ecco perché ho pensato all'hip hop, cioè ho pensato a te a coinvolgerti. E no, interrompe una volta un esperto educatore. Cioè che cosa mi dissero? Mi dissero, l'hip hop è uno strumento del capitale. I rapper con i catenoni, con le donne mezze nude al fianco, non sono educativi, no? Non potrà mai essere educativo perché spinge a inseguire i valori del successo, della competizione, dell'individualismo e pure del sessismo. Le arti hip hop sono controrivoluzionarie.
Dovete rispondere.
Sono scritto perché... Per te l'hip hop è un'arte performativa, per noi è un'arte marziale. E l'hip hop non è un mezzo per fare la rivoluzione, è la rivoluzione. Nel caso della breakdance, che è la mia disciplina, è la rivoluzione del corpo. Alla bella forma della danza classica noi proponiamo quella sghemba della doppia H, nata dall'urgenza di sovvertire posture, ritmi e armonie imposte. È marziale, perché prescrive l'autogestione del sé sul dojo della strada. Come nel Bronx, nei 70, oggi nelle periferie contese dai populismi, giovani street dancer possono giocarsi le carte dell'hip hop per contrastare gli effetti disgreganti e omologanti del ghetto. E come? Non te lo dico come. Vivendo, per esempio, e raccontando e rimodellando le strade a colpi di stile, che per come la vedo io, non è poco. Insomma, alla fine...
Come racconto nel libro, per 5 anni abbiamo fatto i laboratori di... principalmente danze hip hop, prima nei campi rom, a Roma ce ne sono tanti, sia diciamo, autorizzati che non, e ovviamente quelli non autorizzati stanno meglio di quelli autorizzati e gestiti dal comune. Poi ci siamo spostati a Tor Bella Monaca e abbiamo fatto questi laboratori con tutti i bambini del territorio, rom, non rom, italiani, stranieri, eccetera. E abbiamo sviluppato una sorta di pedagogia del cerchio. Cioè noi ci mettiamo in cerchio, ognuno a turno entra nel cerchio, fa le proprie mosse, la propria entrata, la chiamiamo così, e quella è una metafora. È una metafora con cui il bambino, la persona, si apre alla propria cerchia sociale, si confronta, mostra ciò che è, ha dei feedback, si mette in discussione e insieme risolve dei problemi, che sono il problema del pavimento come questo, che magari è troppo duro, o il problema che fa troppo caldo e quindi se ballo così coperto mi sento male. Innesca una dinamica di risoluzione dei problemi creativa. Questa l'abbiamo sperimentata, poi a un certo punto è arrivato
il Minotauro. Perché sembrava un sogno, no? Ma come spesso capita, alla fine del sogno si nasconde un mostro. Il Minotauro era quello che nel gergo viene chiamato il burnout. Vi leggo la definizione. Sindrome da esaurimento emotivo, spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali che si presenta in soggetti che per professione si occupano della gente. Noi, educatori poppari. Ecco, il Minotauro era il mostro alla fine del sogno, che non lasciava molto scampo. O si affrontava in un disperato corpo a corpo, o lo si aggirava. Non l'abbiamo affrontato, io l'ho affrontato. Così come s'arde d'amore, si può affogare nel disincanto. Perduti nel deserto del reale, vagammo nel sospetto che quello che stavamo facendo con l'hip hop potesse produrre più danni che benefici. L'hip hop maneggiato così alla bisogna, no? Poteva realmente cambiare i destini di questi bambini o rischiava di illuderli? Forse sperimentavamo sulla loro pelle una formula edulcorata e instabile di scienza doppia H, come giocolando con fialette di nitroglicerina, ma senza tappo. E mentre trascrivevo il racconto di quei giorni, la domanda sul senso di scrivere sto cazzo di libro riecheggiava come un rintocco sinistro. Cioè, serviva a salvare me o l'hip hop? Mollai di nuovo la scrittura. 5 meno un quarto, l'insonnia, l'allergia, gli allenamenti, le interviste, i bambini, il colpo di grazia. Da un giorno all'altro il mio computer si spense. 10 anni di ricerche polverizzate in uno schiocco di dita. Il Minotauro aveva mirato alle ginocchia. Chiusi i libri, disertai gli allenamenti. Arrancavo alla fine del mese col Minotauro alle calcagna quando mi proposero la conduzione di un corso di storia dell'hip hop. Storia dell'hip hop. Accettai. Non si butta via nulla. Entrai nell'entourage dell'Urban Dance Academy, che è una sorta di Tana delle Tigri, per chi conosce Tigerman, per aspiranti professionisti della danza urban. Cioè,
io ho iniziato per strada, negli anni 80 pure, e adesso da un po' di anni, se tu vuoi iniziare a fare danza di strada, inizi nella scuola di danza. Che non è del tutto sbagliato, perché ci insegno, però ovviamente genera un po' di complicazioni.
Nel frattempo passò un anno, mi dottorai, champagne, però questa volta la coppa, quindi costava, era un po' meglio. Poi l'autunno caldo, premetti il pulsante di avviamento del nuovo cingolato Darkness terzo, il terzo computer. Dentro la memoria parzialmente recuperata di quello precedente con le ricerche. Spolverare i libri, organizzare le lezioni, discutere di pop con decine di studenti. Questo è il bello di insegnare il pop in una scuola, no? Perché tu discuti, cosa che invece noi non siamo abituati a fare. E a 33 anni, 3 anni fa, rindossare l'armatura e tornare a vincere a fianco di una nuova generazione Urban Force 3.0, che è la mia crew. Fu in quel momento, e siamo arrivati alla conclusione di questa breve storia, che mi venne l'idea dello stradario hip hop, cioè un ibrido fra saggio e romanzo che intersecava la attreccia, la storia dell'hip hop, dei miei tentativi di raccontarla e della scrittura del libro stesso di cui vi ho parlato questa sera. Avevo intrapreso un lungo viaggio dell'eroe in cerca della ricompensa finale, raccontare tutto l'hip hop, il vero hip hop, cazzata. Ma anch'io ero stato vittima di una narrazione tossica, perdendomi nel Bronx della mia ossessione di voler raccontare. Solo rinunciando alla pretesa assurda di esaurire l'argomento nel migliore dei linguaggi possibili, sono riuscito ad approcciarmi al racconto proprio come credo sia giusto approcciarsi all'hip hop e alla strada, cioè con attitudine alla contaminazione e abbondanti dosi di freestyle. Ora che l'ho capito, posso lasciarmi alle spalle la sagoma del mostro e con lui decine di argomenti, storie e concetti sul futuro dell'hip hop. Affrontarli insieme sarà la grande sfida della scena, incessantemente chiamata a raccontare e raccontarsi. A ognuno di noi il compito di percare la soglia del labirinto e sfilare questi tesori dalle grinfie del Minotauro. Nel migliore dei casi ne usciremo più potenti e consapevoli, nel peggiore sconfitti o fuori rotta, ma in entrambi indelebilmente segnati. Ma al momento, 3 anni fa, anzi pochi mesi fa, avevo un unico pensiero: hai visto? Alla fine ce l'ho fatta. Vai con l'ultima, grazie.
Grazie, siamo distanti di sicurezza, se no si chiudono, tra poco le porteremo a 3 metri, altrimenti sarà impossibile. Siamo qua. Vabbè, il reading ha fatto capire tante cose, penso che abbia chiarito quelle che sono state, quelle che è stato il corpo a corpo con la scrittura, lo definirei, di Nexus. Ragionando pure, insomma, penso ci ho messo 3 anni, 3 anni e mezzo, se ho capito bene, per scrivere questo libro, con interruzioni e ricerche di senso.
E la pandemia,
la parte, uno degli ultimi capitoli del libro è dedicato proprio alla pandemia, alla fase finale della riscrittura e della messa, come dire, in stampa del libro. Ed è un testo, insomma, che ti fa capire veramente dell'urgenza, quando si percepisce l'urgenza dello scrivere, che non è solo un esercizio di stile, che è comunque riuscito benissimo, ma quando, come dire, la scrittura deve avere una corrispondenza con la vita reale, con la vita che vivi, e non come qualcosa di slegato e distaccato, che sono secondo me i libri che riescono meglio e quelli che ti appassionano, quando si crea il flow, si crea una relazione intima tra chi scrive e chi legge, perché tu percepisci la passione, l'amore che tu hai per la vita che conduci e per quello che stai scrivendo, un filo diretto che non ha nessun tipo di cortocircuito, se no in chi lo legge e in chi lo scrive in momenti vari, diciamo, della propria esistenza. Quello che possiamo aggiungere, insomma ce ne sarebbero parecchie, è prima di tutto la relazione con Napoli, perché una delle parti, diciamo, del libro, mi sembra, è la tua, il tuo inizio, avviene proprio qua durante una battaglia che viene fatta a Napoli. Abbiamo invitato, insomma, pure un amico, insomma, che può darsi che passi, Walter, che era una delle persone che insomma avevano, che Nexus ha incrociato durante la sua esistenza, la sua, come dire, il suo passaggio, e che però non ci sta, e quindi ci facciamo raccontare da lui questo incontro e questa battle, cercando di non cadere le grinfie di questo film.
Sarò breve. No, perché magari invece sarà bello pure se ci sono domande, impressioni su quello che avete ascoltato, o presentare il libro è sempre un po' particolare, perché non so mai qual è il grado di conoscenza sull'hip hop, su questa cultura. Io vengo in particolare dalla danza hip hop, quindi mi occupo di corpi che solcano pavimenti in spazi, però se ci sono anche domande o impressioni dal pubblico, a noi ci aiutano a coordinare un po' le cose. Ma brevemente, l'aneddoto è che nel 2007 veniamo a Napoli per questo evento che si chiama Unbreakable, che per 3-4 anni è stato organizzato da una crew qua di Napoli, un evento di breakdance con varie categorie, e pensate, qua a Napoli da tutta Italia, veramente da tutta Italia, arrivavano centinaia di breaker, cioè quindi ballerini e ballerine di breakdance, per confrontarsi. Vincere l'Unbreakable significava essere un po' ai vertici quella che noi chiamiamo la scena. Il primo anno uscimmo subito alla prima, fatti fuori tutti, ta, 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 ta. Il secondo anno qualcuno di noi arrivò tipo in semifinale, così. Il terzo anno, un po' per botta di culo, un po' perché ci eravamo allenati tanto, siamo riusciti a vincere la categoria 3 contro 3. In giuria c'era Powan, che è un portoricano trapiantato a Los Angeles, un pioniere della breakdance di Porto Rico e di Los Angeles, che stava in giuria e che i ragazzi dei Double B Rockers, pagando insomma un bel po' di soldi, avevano voluto chiamare qua a Napoli, che rimase colpito non solo dal modo in cui ballavamo, ma probabilmente anche dal fattore umano, e ci invitò l'estate stessa a Los Angeles. E quindi noi a 24 anni, come dei scemi, prendiamo e andiamo a Los Angeles dilapidando i nostri risparmi. Poi ci aveva detto vi ospito io, e invece arriviamo là e poi ci dice no, guardate, il mio coinquilino è rincasato e io non vi posso ospitare. Quindi noi non abbiamo la più pallida idea di che cosa fare. Il tassista dell'aeroporto ci dice dove vi porto, noi boh, perché ovviamente i breaker ventenni vanno a Los Angeles, vanno dall'altra parte del mondo, non è che si vanno a interessare su quali sono gli usi e costumi, che cosa vedere, che cosa fare. Per noi c'era solo la break dance, c'era solo l'hip hop, noi stavamo lì perché Los Angeles era una delle città, era una delle mecche dell'hip hop internazionale, e quindi gli abbiamo detto boh, portaci a Hollywood, perché Los Angeles, Hollywood. E ci hanno lasciato di fronte al Chinese Theater a Hollywood con le valigie, e abbiamo speso una giornata intera per cercare un motel, poi ne abbiamo trovato un altro, alla fine ci siamo sistemati, per fortuna Po non abitava tanto lontano, siamo piazzati in questo motel dove di fronte c'era un negozio di liquori, dall'altra parte c'era uno strip club, e vi lascio immaginare insomma com'è andata. Però al di là delle battute, no, lì poi abbiamo scoperto il vero hip hop, ci siamo allenati, abbiamo ballato, ci siamo sfidati con i nostri eroi, come se per chi è appassionato di musica rock, no? Cioè come ballare, sfidarsi a suonare con i Led Zeppelin, non lo so, cioè abbiamo veramente
incontrando i nostri miti, e da lì parte una delle storie del libro, cioè che cosa succede quando tu incontri orizzontalmente quelli che tu hai considerato fino al giorno prima dei miti, delle cose, delle persone irraggiungibili. Allora mi chiedono perché hai scelto il saggio anziché il romanzo. No, non ho scelto fra saggio e romanzo, ho creato un quinto tipo. La collana Quinto Tipo è, diciamo, uno dei motti della collana Quinto Tipo è l'ibridazione letteraria per l'ibridazione. No, abbiamo scelto un ibrido, quindi è a cavallo fra romanzo e saggio, biografia e diciamo ricerca storica, fiction, perché c'è anche un elemento di fiction dichiarata, e come dire, reportage, racconto. Proprio perché, come un po' raccontavo in maniera magari un po' confusa, sono stato sempre in bilico fra le due dimensioni, perché da un lato la narrazione ti permette, no, di arrivare anche a un pubblico, chiamiamolo così, a dei lettori che appunto non hanno l'idea di dire adesso mi faccio una bella scorpacciata di nozioni sull'hip hop, che bello oggi, domenica, no? E altri invece che l'hip hop l'hanno vissuto come me, come tanti altri, e lo vedono solo dall'interno, no? Il punto di vista soggettivo. Ecco, per chi se lo vive tanto, se lo vive, si appassiona e prende anche un sacco di batoste, vederlo anche da fuori era importante. Quindi diciamo i due poli erano romanzo e saggio, ma in realtà appunto questo è un ibrido, non è una storia, è uno stradario, per cui è un elenco di luoghi di interesse, di percorsi, di strade battute, ma anche di strade perdute, in cui chi come te conosce qualcosa dell'hip hop però non c'è molto al di dentro può creare il proprio percorso, e ci sono voluti tanti anni prima per arrivare alla consapevolezza di fare una roba così e poi per scriverla, perché come un po' racconto certe volte veramente il muro del mio computer, cioè lo schermo bianco del mio computer mi appariva come la facciata di questo palazzo, cioè un qualcosa di insormontabile, come qualcosa di veramente abissale, che mi ha portato poi a tutta una serie di problemi che sono stati risolti raccontando e mettendo a nudo le fragilità della scrittura del libro stesso, che è stata, come hai detto te, molto carnale. Però appunto lascia pure delle cicatrici che ho scelto di raccontare, non per vezzo, perché volessi, come dire, e mettermi di fronte a una seduta di psicanalisi collettiva, ma perché abbiamo ritenuto anche con l'editore che fosse giusto mettere di fronte il lettore ai dubbi, perché poi l'intento del libro è quello di dire adesso ti orienti sulla storia dell'hip hop, su che cos'è sto cacchio di hip hop, però domani sarai te a raccontarlo oppure a trovare, no, una strada, per cui per evitare di ritrovarti di fronte al muro o di fronte al minotauro, io intanto ti racconto com'è andata. Dentro il cerchio pensi che? Il Minotauro è stato, no, creatura, mezza uomo, mezza mostro, imprigionato nel Dedalo, quindi che è un labirinto, no? È qualcosa che non è uno spazio così aperto, diciamo. Usando sempre la stessa metafora, la cosa che scrivo nel libro e che dico e che mi metto in testa quando faccio l'educatore è che l'hip hop è un prezioso filo di Arianna, ma non ti salva la vita, cioè il filo di Arianna ti aiuta a destreggiarti nel labirinto, ma non è detto che ti ci faccia uscire. Il cerchio, che non è un labirinto, è comunque un luogo dove si è chiamati a confrontarsi e in cui noi che balliamo improvvisando dobbiamo velocemente mettere insieme delle microstrutture e quindi creiamo noi una sorta di labirinto personale, perché c'è una musica che cambia, quindi devo cambiare il mio passo, a un certo punto scivolo a terra e allora per non farlo notare mi devo fermare su una spalla, dalla spalla passo alla testa, inizio a girare, chiudo l'entrata e devo fermarmi in una posa perché è come mettere il punto. Ecco, il cerchio è uno spazio di conflitto e da educatore noi, cioè io educo al conflitto, nel senso non ti racconto la storia che se tu balli per strada le persone ti fanno bravo e tutti lanciano le rose dalle finestre, perché in strada tuttora accade, quando balli o vieni scambiato per un delinquente e quindi chiamano la polizia o ti guardano storto, oppure per un disperato e ti portano la pizza, non solo a Napoli, no. Ti portano la pizza perché dicono: ma questo balla per strada, poverino, aiutiamolo. Invece per noi è, come dire, il dispositivo di partenza, per cui trattiamo il cerchio in una maniera molto terra terra. Ai bambini diciamo: fatelo perché è un momento per confrontarsi, fatelo in strada, consapevoli però che siete in strada, siete di fronte alla dimensione dell'aperto. Se tu il cerchio lo fai in un posto che tra virgolette sai che è pericoloso, che è attraversato da situazioni che ti impongono una certa cautela, è diverso rispetto che lo fai in un posto che conosci, che puoi come dire in un certo senso addomesticare. Però la cosa, e chiudo, che raccontiamo anche alla fine del libro è noi che, finito il lockdown di maggio, proviamo a riballare per strada, a fare cerchio in strada. Che succede? Come ci guardano? Si può fare? Non si può fare? Ecco, noi lì l'abbiamo preso invece come atto un po' di, no? Per riprendersi le strade in sicurezza, però sentivamo l'esigenza di dire: questa roba qua non può essere fatta solo a casa, da soli o su Instagram. Deve per forza calarsi nella realtà che è conflittuale, in questo caso ancora di più. Per cui ecco, il cerchio è un luogo mentale ma anche fisico in cui appunto ingaggiare questo corpo a corpo col Minotauro. Se si fa insieme è meglio, se lo si fa da soli, perché ci sono anche amici, anche a me mi è capitato di andare in un portico e ballare da solo, può essere un po' più complicato.
In merito proprio alla realtà conflittuale, alle strade conflittuali di cui parlavi, uno dei capitoli che riguarda gli anni 90, sempre per orientarsi meglio all'interno della mappatura, mette in relazione, racconta dell'incontro-scontro tra le posse, quindi la cultura hip hop e i centri sociali. Ed è molto divertente la metafora che tu fai, sembravano due persone che vengono da due matrimoni stanchi e che si incrociano, come dire, per dare un po' di brividi ai propri percorsi che si mostravano un po' di fiacca. E ci racconti un po', insomma, qual è la posizione in merito e come la leggi tu.
Anche qui cercando di essere un po' breve, sì, la metafora che uso è quella della liaison, cioè fra spazi occupati e realtà di movimento, che poi con, come dire, il fenomeno dei centri sociali si sviluppa a partire, si riprende, diciamo, il suo corso dalla metà degli anni 80, anche se Leoncavallo per esempio è già nella metà degli anni 70 che è attivo, e l'allora nascente movimento, comunità, non si sa, perché uno dei problemi dell'hip hop è proprio questo, è difficile definirlo, generazione, linguaggio, insomma la nascente comunità hip hop italiana crea appunto questa relazione di amore e odio, di incontro scontro, di scappatelle, chiamiamole così. La questione è questa: anche nell'hip hop, anche nell'underground, nelle sottoculture ci sono delle narrazioni, come dire, un po' mainstream, un po' spicciole, cioè che cosa si dice e si è detto? L'hip hop in Italia nasce nei centri sociali. No, ma anche sì. Allora, una delle cose che cerco un po' di decrittare con gli strumenti del racconto, della narrazione, non solo quelli della ricostruzione storica noiosa, è proprio questo, cioè qual è il rapporto che si è sviluppato? Si è sviluppato in tutte le città così? Con tutti i linguaggi? No, perché appunto mentre il rap, che è veicolato dalla parola, quello sì, è entrato molto in contatto con i centri sociali e si è anche impaludata questa relazione sul il problema dei contenuti. Se parli di Palestina, se parli di movimento, se parli di riscatto sociale, allora va bene. Se affronti dei temi come, non so, il tema della festa, inizia a diventare un po' più commerciale, strizza un po' l'occhio agli Stati Uniti, che sono imperialisti, eccetera, eccetera. Questo ha portato alla metà degli anni 90 a una scissione tra chi è rimasto, diciamo, aderente a quelle che venivano chiamate le posse, assalti frontali, 99 posse, Isola Posse All Star, e quelli che invece, diciamo, erano più legati al cosiddetto mainstream, Giovanotti, cioè avevamo un, due, tre Giovanotti nell'89, questa trasmissione che era molto discutibile, e poi questa terza via, quindi gruppi rap che dicevano noi non stiamo né con le posse né col capitale, facciamo un rap che è più vicino a quello che poi accade negli Stati Uniti, cioè di gruppi. Sì, esatto. Allora, qual è la lettura che io propongo? Capitale, non capitale, post mainstream? Io vi dico che dal mio punto di vista di b-boy, di breaker, la danza hip hop in Italia non è arrivata nei centri sociali. Non ci ha avuto a che fare perché è stata ospitata fisicamente lì, però non è mai stata legata e viziata dal problema del contenuto. È nata in strada, si è avvicinata successivamente negli spazi occupati, negli spazi sociali, perché erano i luoghi in cui, appunto, come dicevo prima, potevi ballare in uno spazio protetto a metà strada tra il pubblico e il, non il privato, però diciamo il, appunto, spazio protetto, e negli anni ti ci potevi relazionare, ma nessuno dei centri sociali ci ha mai detto però se balli a testa in giù è poco eticamente sbagliato. Se balli con le Adidas sei troppo americano, balla scalzo. No, questo non c'è mai stato detto, perché il nostro contenuto è la nostra forma. Il fatto di appunto sovvertire le posture, andare a fanculo chi ti dice che la danza si fa in questo modo, rispettando le armonie, eccetera. Ecco, questo è già un contenuto molto forte. Fatto che io non c'ho bisogno di ballare in un pavimento liscio, posso ballare anche qua, con conseguenze magari nefaste, però lo faccio. Ecco, questo dà una lettura un po' diversa della solita narrazione per cui si dice l'hip hop, i centri sociali, quindi c'è chi patteggia per i centri sociali, che ti dice no, l'hip hop era tutto così, doveva rimanere così, e chi invece ti dice no, i centri sociali erano dei posti in cui la gente veniva per sballarsi, e quell'esperienza hip hop lì non ha portato a niente, quindi fanculo. Ecco, io che non amo i dualismi, cerco di appunto mettere un po' di puntini sulle i, a partire dall'esperienza di noi che balliamo, che tuttora balliamo e presentiamo libri negli spazi sociali, e non ci abbiamo mai avuto il problema del contenuto, perché era proprio nella nostra forma. Ci ho ballato anch'io. Sì, diciamo, i breaker non è che si facevano poi le assemblee, ecco. Però c'era una, come dire, c'era un, secondo me un legame, perché poi anch'io nei primi anni 2000 ancora c'erano eventi, gare di break, così, nei centri sociali. Poi per un bel po' di tempo non ci sono stati più. Da una, sì, da 7-8 anni invece questo rapporto si è riscoperto, proprio perché tu poi andavi a chiedere lo spazio a una palestra, a una scuola di danza, e quelli, ma bene che andava, ti davano, ti dicevano ok, dopo che i clienti per bene se ne vanno, tu ti puoi allenare, perché noi ci abbiamo bisogno, non è che noi seguiamo le lezioni, ce ne frega un cazzo. Cioè, noi ci serve uno spazio dove possiamo stare lì 2 ore, 2 ore e mezzo, ci alleniamo a capoccia bassa e ci autogestiamo, che appunto come principio dovrebbe essere vicino, no, agli spazi sociali. E quindi invece i gestori delle sale ti dicono, beh, però se vieni un po' più tardi, perché poi le persone se vedono il ragazzo con i rasta che arriva con lo zainone dicono, ma questo posto è un po' così. Ci è capitato pure una volta ospitati in una palestra gestita da suore, cioè non gestita da suore, cioè di proprietà delle suore, ma gestita da privati, però era di proprietà delle suore, che a un certo punto arrivano e dicono, scusate, ma chi è che ha la macchina con l'adesivo con scritto chi te sei in cula? Però siamo noi, però se lo potreste spostare. Quindi lì abbiamo capito che l'ambiente non era proprio, no? E quindi molto spesso, ormai da un po' di anni, si tornano a organizzare eventi, spazi sociali, e quello che anche io ho cercato di fare, poi facendo militanza a Roma, è stato quello appunto, come dicevi te, di cercare di avvicinare le due dimensioni e dire, ragà, guardate che noi abbiamo gli stessi principi in fondo, allora magari da parte dei breaker un po' più di attenzione anche a che vuol dire allenarsi, ballare in uno spazio sociale rispetto che nella palestra delle suore, c'è differenza. E dalla parte degli spazi e dalle realtà di movimento dire, guardate che questa roba qua non è solo balliamo così ci divertiamo, c'ha un valore forte, c'ha delle potenzialità politiche e sociali ancora incredibili, che ti portano ragazzi e ragazze che non avrebbero mai messo piede in uno spazio occupato invece a viverselo, a dire, oh, però sto spazio è figo, ammazza, guarda un po', ci sono i graffiti, ci sono persone che seguono la controcultura, si può socializzare a prezzi popolari, ci sta gente con delle idee che non trovo da altre parti. Quindi ecco, poi alla fine l'idea è quella di riscoprire questa liaison, questo legame, senza però appunto mitizzarlo. Direi di sì. Cioè, la domanda era, ma ancora si guarda l'America come, no, la mecca dell'hip hop? Ni, nel senso, io no. Perché? Perché appunto a partire dagli anni 80 l'hip hop si è globalizzato ed è stato raccontato dai neri, dagli portoricani, no, è stato raccontato dai bianchi. E questo processo ha portato a una sorta di seconda diaspora. E tant'è che oggi le scene migliori, per esempio per quanto riguarda la danza di strada, non stanno in America, stanno nelle Filippine, stanno a Taiwan, stanno in Corea già da 20 anni, stanno nell'Europa dell'Est, anche qui già da un bel po'. Il rap, la mecca del rap, anche dal discorso che facciamo con Danno dei Colle del Fomento, che a un certo punto io intervisto perché dico, io non so che fa questo libro, dammi una mano, e lui mi dice la mecca del rap sta ad Atlanta, e quindi il fenomeno trap che oggi sentiamo, no, parlare, parte da lì, ma parte anche lì per radici underground, per esigenze pure di raccontare in un modo diverso le città post-industriali. Quindi ti direi di no. E nel libro io racconto proprio che nel 2014 vado in America per la terza volta con una borsa di studio, per cui vado a vivere per 2 mesi in America, non mi pare vero, e invece mi accorgo che per quanto riguarda l'hip hop è una città quasi morta, era pure inverno quindi faceva freddissimo, ma appunto vado una serata con DJ Jazzy Jeff e DJ Red Alert, che sono dei pionieri del DJing, cioè che io li sentivo nominare, ne sentivo parlare, li avevo ascoltati nelle cassette registrate, e a quella serata ci stiamo io, un altro bianco, altre 10 persone, di cui 8 fanno parte del locale, e nessun altro. A un certo punto arrivano un gruppo di rabbini con delle escort al seguito, che offrono da bere pure a DJ Red Alert, che suona mezz'ora e poi, non essendoci nessuno, smette di suonare. Spendo 30 euro, 30 dollari, me ne vado a casa così e dico, ma qua, cioè, è peggio che a Roma. E Danno mi dice lo stesso. Anch'io, nello stesso anno, non ci siamo incrociati. Vado alla serata con il DJ di Sapres, incontro il DJ di Sapres Hill, che è uno storico gruppo, me lo trovo a fianco a me, eravamo 40 persone, gli dico, oh, ma tu sei DJ Mag di Sapres Hill? Dice, sì. Dice, ma io ti devo abbracciare perché, cioè, tu mi hai cambiato la vita. Cioè, come se appunto uno incontra Elvis o incontra, non lo so, quali sono i vostri miti, no? Michael Jordan. E lui fa, dice, beh, certo, io sto qua, suona Melle Mel, che è un altro pioniere, dice, ci vado a vederlo. E quindi insieme scopriamo, dice, ma allora a New York è come a Roma, è come in altre città, che ogni tanto ci sono delle serate dove ci stanno 20 persone, di cui 10 sono, no, i cosiddetti scrausetti, ragazzini, ragazzine con gli zaini e i pantaloni larghi, che stanno lì solo per sentito dire. Anni fa c'erano le cosiddette serate black, non le serate, adesso si chiamano serate hip hop, prima erano le serate black. Tu andavi lì, diceva black, c'era la serata hip hop, andavi lì per ballare, per fare cerchio, e invece era una serata, diciamo, più orientata verso il club, e quindi era tutta un po' così sciccosa, c'erano delle musiche scrausissime. Per cui, ecco, da un lato il mito di New York è sicuramente decaduto, per quanto quella città ancora pulsi e sia viva, ma tu il cosiddetto vero hip hop non lo trovi appunto nei grandi locali, così per strada, lo trovi nelle piccole realtà territoriali. Quindi sia io che lui, le migliori serate ce le siamo fatte nel cortile di Tizio o nel piccolo posto dove c'erano veramente 20 persone, o io per esempio frequentavo questo posto che non lo so che cos'era, una sorta di galleria d'arte, spazio aperto, era una stanza dove c'era l'ippopparo di 50 anni che c'aveva il gruppo di ragazzini a cui insegnava rap, che si esibivano, c'era quello della Zulu Nation che parlava dell'hip hop, c'era quest'altro di un gruppo sempre mezzo militante che portoricano, che come logo c'avevano la K47 che richiamava, insomma, immaginari degli anni 60, esponevano delle opere di ufologia. Così c'avevano, ti davano i volantini con dei survival programs, no? In stile Black Panther, sul femminismo, o appunto su alcune, come dire, battaglie per liberare alcuni attivisti degli anni 60 e 70 che stavano ancora in galera. Ecco, cioè lì per esempio ho incontrato un muratore polacco che stava lì come me a lavorare, e diceva, no, anch'io sto cercando, vorrei ballare, non trovo nessuno, ok, alleniamoci insieme. Quindi ha costruito queste amicizie qua, che sono state sicuramente più reali, mi hanno dato più voglia di continuare a navigare nelle acque dell'hip hop, piuttosto che andarmi a cercare le seratone con i pionieri, che poi in realtà non erano così attivi. Adesso, senza il sindacare il perché, però ecco, l'idea che ci siamo fatti insieme a Danno è che sicuramente l'hip hop non è più la Mecca, e anche quando era la Mecca, in quanto Mecca, appunto, c'era comunque questo alone di mito e di dogmatismo. Esatto.
Uno dei concetti base, che almeno leggendo il testo mi è sembrato di capire, è la decostruzione dei miti. Ho capito bene. Mantenendo inalterato il tentativo di raccontare ciò che accade, però a distanza di 20 anni, di 30 anni, di 40 anni, ormai quasi 50, tutto ciò che viene raccontato molte volte diventa, come dire, integrato al capitale, cioè per fare soldi, serie televisive e quant'altro, ti fanno emergere il mito, e quindi questa, quella che lui definisce la mitomania, e quindi la decostruzione di questo mito va proprio nel tentativo di dare linfa vitale a un futuro, al presente, piuttosto che racchiudersi all'interno del passato.
Cioè, è un libro sul mito, nel senso, più che sul mito, sulla cosiddetta mitopoiesi, cioè i processi che portano alla creazione del mito. La mitologia nasce così come mito poiesi per dare senso ai fenomeni naturali, alle origini del mondo, al rapporto fra l'uomo e cose più grandi di lui o di lei. L'hip hop è stato raccontato e tuttora viene raccontato non in maniera appunto neutrale, ma appunto con il carattere del mito. Ci sono dei grandi pionieri, teoria 3, vengono proprio chiamati i Godfather, che significa padrino, però il termine Godfather, cioè i padri dei, che sono Africa Bambaataa, Grandmaster Flash e Kool Herc. Poi ci sono dei pionieri, degli old school, che sono quelli che hanno preso, no? Ecco, come qui presente Ginetti, che anche loro hanno un'aura da maestri Jedi, quindi diventano poi intoccabili. E ovviamente ci sono gli antagonisti, ci sono i Sucker, i Toy, i Poser, ci sono dei mutaforma, che sono quelli che appunto dall'underground passano al mainstream e quindi sono merda. Viene tutto raccontato così, cioè si ammanta di uno storytelling mitologico che a me mi ha portato a tutta una serie di problemi che ho un po' letto all'inizio, no? Ah, ma l'hip hop è nato lì, ma che cazzo dice, è nato di là? No, è così, nel 71, 72. Sono quelle che chiamo le history wars, cioè delle guerre stellari sulla storia, che ti portano a un certo punto a dire: o prendo la storia di uno come il dogma, oppure non è vero un cazzo e quindi tutto vale tutto, e quindi ti trovi quelli che dicono quindi il rosso è come il nero, e quindi magari pure i fascisti possono fare i contest di writing o ballare nel cerchio. No, fino a quel punto no. Quindi è importante capire qual è la mitopoiesi, che non sta solo nell'hip hop, ma sta nella narrazione di ogni fenomeno culturale e sottoculturale, anche perché appunto io, come dire, prendo l'hip hop anche perché è, come dire, un qualcosa che si è sviluppato per un certo periodo tra gli anni 70 e gli anni 80, poi dopo si è già dissoluto in giro. Infatti oggi si parla di cultura urban, si usa pochissimo il termine hip hop, però proprio perché è anacronistico, questo termine ci serve come liquido di contrasto per capire e comprendere la realtà contemporanea in generale. Le sottoculture ormai sono organiche al sistema. Vedi Netflix che ti fa la serie sull'hip hop degli anni 70, ti fa la serie sul voguing, che è un'altra sempre sottocultura degli anni 70-80 parallela all'hip hop. Non c'è più questa cosa per cui ci sono le controculture che si oppongono al sistema dentro contro, e poi c'è il mainstream, è tutto ormai mischiato. Per cui umilmente un libro come questo ha anche, come dire, l'intento di dire, anche se non te ne frega niente dell'hip hop, però prendi questa cosa come il grimaldello per poi utilizzarlo con altro, perché l'hip hop, per la sua evoluzione e per come è stato raccontato, incarna in sé tutte le contraddizioni del contemporaneo. In particolare si adatta bene all'interpretazione delle metropoli, perché è un movimento che nasce nelle città, nei ghetti, e principalmente si esprime lì, però appunto può essere applicato all'interpretazione, chiamiamola così, alla lettura del reale.
La domanda non si
sente. Diceva, noi sovvertiamo le posture, diciamo, della danza classica, però diciamo ne produciamo altre. Postura che può essere appunto anche una gestualità, c'è anche tutta una gestualità. Mani sul pacco, sì, sguardi storti, ci sono delle pose anche, no? Però allora qual è la piccola differenza? È che diciamo la street dance, la danza di strada, parte da quelle che poi io, anche qui un po' le smonto, le cosiddette foundation. Cioè noi usiamo questa metafora, non parliamo di canone, non parliamo di forma, parliamo di foundation, cioè di fondamenta. I pionieri ti dicono rispetta le foundation, che detta così sembra proprio l'insegnante di danza classica che ti dice rispetta il canone, cioè il plié, grand jeté. Allora io dico, se le vediamo così, come stavi dicendo te, andiamo a riproporre in una forma diversa lo stesso principio, cioè che ci stanno delle basi, se tu non le rispetti... Allora no, nell'hip hop le foundation sono un qualcosa su cui tu costruisci il tuo stile personale. Quindi diciamo, in un mondo ideale si parte con le stesse basi, ma ognuno di noi deve sviluppare una danza che è talmente diversa dall'altro che che sembrano veramente dei filoni delle danze diverse. E quindi nell'hip hop c'è tutto questo principio dell'originalità, dello stile, che è stile di arte marziale, che ti aiuta anche a confrontarti con la realtà. C'è il cosiddetto flow, che è il modo con cui tu esegui quelle mosse. C'è un conto alla tecnica, no? Che non è così. Io conosco, so come girare sulla testa, ma il flow, cioè il flusso che io sviluppo nel collegare il giro sulla testa da un passo in piedi a una posa finale, quello è parte di me, come il flusso che io ho nel dire delle rime. Posso dire le stesse rime, ma presento il mio flow, che è diverso dal suo, che è diverso dal suo. Il modo in cui io dipingo, faccio delle lettere, è diverso, anche se io scrivo Nexus, diverso da quello che può scrivere te, scrivendo sempre Nexus. Ecco, questi sono dei principi che ritornano in tutti i linguaggi hip hop e che, secondo me, diciamo, lo rendono un po' diverso dagli approcci di altri linguaggi, magari più accademici, più canonici, che si sono anche sviluppati magari secoli prima, quindi sono più secolarizzati, e che però danno la possibilità a persone che appunto non hanno mai studiato arte, non hanno avuto la possibilità di seguire anche delle lezioni, no? Di, senza avere questa forma mentis, di invece creare delle meraviglie. E io veramente, i miei miti sono persone che hanno la terza media, che non hanno mai seguito una lezione, e che io, di cui io ho visto video, li ho visti dal vivo, ho avuto la possibilità per fortuna di ballarci insieme alcune volte, ma che per me hanno raggiunto dei vertici artistici incredibili e che non saranno mai raccontati o faranno mai parte dei libri di storia. Uno degli intenti anche del libro è pure di dire, guardate che questi gruppi tipo i Double B Records di Napoli hanno fatto la storia degli anni 2000 della danza hip hop italiana. Intanto io lo scrivo, poi magari un giorno, no? E quindi il bello è anche questo, che tu, i tuoi miti e le tue fonti di ispirazione non sono qualcosa di lontano. Se tu c'hai un po' di pazienza, li incontri, ci confronti e li apprezzi ancora di più, è ancora più figo. Sì, il dibattito fra sottocultura, controcultura e cultura è più in seno, diciamo, all'ambito sociologico, però diciamo all'interno della scena, io dico, che appunto a un certo punto dico, quindi è un'arte, una cultura, una generazione. Jeff Chang, che ha scritto questo libro di sociologia / reportage sull'hip hop, un mattone così, che prende come punto di riferimento, parla di generazioni hip hop, dice quelli che sono nati che sono cresciuti, scusate, tra gli anni 60 e 70, sono la generazione hip hop, che finirà quando loro moriranno, eccetera. Noi ci definiamo, noi che lo pratichiamo, ci definiamo la scena. Non diciamo siamo una cultura, siamo una scena. C'è un gruppo di persone che si incontra, pratica delle cose e che se va a Napoli, se va a Los Angeles, se va a Sofia in Bulgaria, se va in Polonia, se va in Sudafrica, ritrova, è in grado, quasi a naso, a ritrovare quella stessa comunità nel proprio territorio. Per cui appunto io anche nel libro racconto di come mi sono allenato nei posti più disparati e ho ritrovato delle cose comuni. Il grande salto sta appunto fra chi si vive l'hip hop come uno stile di vita, e quindi essendo uno stile di vita ti porta a un certo punto a informarti, a raccontarti, a entrare in contatto con le persone, a promuoverlo, non solo a fruirlo, a promuoverlo in un ambito più vicino a te, a lavorarci, e chi invece lo prende come un qualcosa di già dato, già impacchettato, diremmo mainstream, ma appunto non è solo mainstream. C'è secondo me ancora una differenza appunto tra chi, come dicevi te, in tutte le parti del mondo ascolta quella musica o fa quelle mosse, perché appunto anche nella danza c'è una grandissima omologazione, no? Tu vai nella scuola di danza, corso di hip hop, è più o meno la stessa solfa, che è una cosa scrausissima presa per adattarlo a un qualcosa di fruibile, di accattivante, eccetera. Però poi, e questo spesso accade, per questo io non giudico chi si approccia all'hip hop nelle scuole o nel mainstream, poi accade che magari uno su 100 dice: fammi un po' andare a vedere che c'era prima. Ah, ma quindi quella scritta sul muro è stata fatta 10 anni fa da uno che ha iniziato prima di me, fammi un po' vedere che cosa è andato a fare. Quei suoni che io ascolto adesso derivano da questa roba qua, cioè la trap deriva dal rap, che deriva dal funk, che deriva dal blues. Ecco, questo accade, ma accade con un rapporto, non lo so, 1 su 100, 1 su 1000, ma per me è giusto che sia così, o perlomeno non possiamo pretendere che tutti si vivano l'hip hop in maniera, passatemi il termine, militante. Quando facevamo all'assemblea usavamo il termine il super militante, e dicevamo: non è che tutti possono fare i super militanti, non è che chiunque si può seguire 3 assemblee a settimana, fare le vertenze, i banchetti e farsi una manifestazione a settimana. Magari, però il pretendere che tutti se la vivano così, con anche effetto nocivo e burnout, è sbagliato, proprio perché questa idea di dire: no, mettiamo il muro fra la controcultura, il mainstream, l'underground e il commerciale, si è rivelato fallimentare. La forza dell'hip hop oggi è proprio questo, che è uno strumento mutante, e come diceva Danno, lì Fight the Power negli anni 80, canzone di contestazione, era una hit, l'ascoltava in radio la signora che andava a fare la spesa, mentre in Italia, dice, noi l'ascoltavamo solo noi con i cappucci, con gli Jordan, così. Lì, dice, i Public Enemy erano Ramazzotti, per dire. Noi c'avevamo Bella Stronza di Masini, eh? Capito? Il paragone, brutto. Quindi io su questo sono, come dire, sono assolutamente positivo, salute, sono positivo. Perché appunto l'hip hop è mutante, c'ha questa capacità di attirare a sé delle persone che, ecco, fino al giorno prima pensavano che quella era una musica così di intrattenimento, passatempo, invece poi ci scoprono che c'è qualcosa di più, di forte, di significativo.
Va bene, grazie.
Vabbè, grazie Giuseppe, grazie Nexus, grazie a tutti noi che siamo qui, grazie a Don Raffaele Paura. Vabbè ragazzi, siamo a mangiare una pizza. Vabbè, perché hai detto Giuseppe, chi vuole venire, noi ce ne andiamo a mangiare una pizza. Vabbè, e finisco con la frase che a me, comunque così poi ci pensiamo ognuno per fatti nostri, non chiediamo, visto che sta piovendo, di spiegarcela, che non basta corazzarsi da underground se le logiche di ingaggio sono mainstream. E così poi andiamo a casa col pensierino della notte.